Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con una puntata di Mattina Insieme dedicata a Lettera alla Città, l'associazione costituita qualche anno fa a Varese tra esponenti e gruppi di movimenti ecclesiali per cercare di dare un proprio contributo alla costruzione del bene comune. Io sono Enrico Castelli, già giornalista Rai, grazie a Radio Missione Francescana e alla collaborazione di Angela Cottini che mi ha offerto una volta al mese questo suo fortunato appuntamento settimanale qui a Radio Missione Francescana. Sto con voi questa volta, ma senza parlare di scuola e di educazione, tema centrale nella società di oggi, ma spesso dimenticato. Lettera alla Città l'ho infatti rilanciato in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico nello scorso settembre con un documento distribuito nelle scuole inviato a professori, genitori e organi di stampa. Ma dicevo, questa mattina interrompo il cammino iniziato ad ottobre con voi, che riprenderemo nel prossimo mese di giugno, perché mi sono imbattuto in una storia molto particolare, oserei dire edificante, che mi ha stimolato al punto da chiedere ad alcuni protagonisti di partecipare a questo mio appuntamento mensile con voi ascoltatori. Non parliamo di scuola ed educazione, ma la storia che vi racconteremo ha a che fare con l'esperienza educativa intesa nel suo modo più completo, oserei dire, perché insegna a vivere con un perché, ad affrontare la vita anche nei momenti di prova con speranza. Oggi voglio parlare di un libro, un piccolo libro, un centinaio di pagine, che però racconta una grande storia. Il titolo è Tutto è un dono, storia di Luigi. In copertina un sessantenne, poco più di un sessantenne, di spalle, in divisa da calciatore, numero 10, con scritto Nonno Luigi. Perché la storia che vi vogliamo raccontare inizia grazie alle partite di calcio domenicale, la domenica mattina, tra un gruppo di persone diventate così amiche da condividere una storia dolorosa di sofferenza culminata con la morte di Luigi, ma nello stesso tempo edificante. Di lavoro Luigi faceva il tornitore, uno di quei lavori che nessuno vuol più fare, ma che invece Luigi ha fatto sempre con grande passione per tutta la vita. Perché merita di essere conosciuta dunque questa storia? Beh, ve lo racconteranno i nostri ospiti. Annalisa, figlia di Luigi, manager di una multinazionale, mamma di due bambini. Paolo Florio, impiegato da cui tutto un po' è iniziato, Marina Perlini, direttore amministrativo, sua moglie, e Antonio Tombolini, già docente di lingua latina presso l'Università della Svizzera Italiana, traduttore illustre di testi di Peggy, che ha convinto tutti a scrivere poi il libro. Allora, iniziamo con Paolo. Paolo, perché tutto è iniziato da lei? Lei giocava insieme a Luigi a calcetto, insieme ad altri amici. Poi che cosa è successo? Siamo, se non erro, nell'estate del 2019.
Allora, l'amicizia con Luigi era nata un bel po' di anni prima, perché eravamo vicini di casa e lo invitai proprio io a iniziare a giocare a calcetto. Con Luigi c'era una simpatia umana, ma si stava bene insieme in ogni caso, al di là del calcetto. Era una persona con cui si stava bene insieme. Dopo io ho avuto problemi, ho cambiato casa. Ho avuto problemi, un po' di problemi fisici e ho abbandonato l'appuntamento dalla domenica mattina. Perciò mi sono perso un po' di vista anche con Luigi. Appunto, nell'estate 2019, una sera mi chiama, un pomeriggio, mi chiama Massimo Mastrorilli, che anche giocava a pallone con noi, e mi dice: "Guarda che Luigi ha un bruttissimo tumore." Mi ha spiegato alcune cose, mi ha detto alcune cose, e io subito ho chiamato Luigi, cioè non ci ho pensato neanche un attimo. E da lì ho parlato con lui e abbiamo deciso di andare insieme. Cioè, io conoscevo un medico che lavorava all'Istituto dei Tumori, che lavora tuttora, e insieme siamo andati da lui, insieme ad Annalisa. Ed è stata la prima volta che ci siamo rivisti dopo un po' di tempo. Dopo l'incontro con questo medico, in separata sede, mi disse il medico: "Per me non arriva a fine estate." ed è stata una botta tremenda per me. E lì è stato un dire sì al Signore, innanzitutto, almeno da parte mia, il fatto di dare la massima disponibilità, questa cosa che mi rendevo conto che mi stava capitando. Non so cosa, però mi sentivo come coinvolto da questa cosa. E così è iniziato il fatto di andarlo a trovare, sentirlo spessissimo, andarlo a trovare almeno una volta alla settimana. A me poi si è aggiunto Antonio, poi si è aggiunto qualche altro amico, perciò c'era questo appuntamento settimanale o bisettimanale a casa di Luigi, in cui ci trovavamo, si parlava di tutto, però non era mai... si andava sempre al punto, cioè al punto focale della vita, cioè della malattia, cosa vuole il Signore da noi. E da lì è nato un cammino, proprio un cammino in cui a volte Luigi si appoggiava a me e a volte io mi appoggiavo a Luigi. È stato proprio un rapporto come padre e figlio, però come dico nel libro, in cui a volte padre era lui, a volte padre ero io. Ed è stato più un cammino di fede, cioè il fatto di dire sì. Io quando mi è stata data la notizia della malattia di Luigi, dire sì, io ci sto davanti a questa cosa insieme a Luigi. E poi il dire sì tutte le volte che si andava a trovarlo, è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere come uomo e anche nella fede.
È come se il calcetto si fosse trasferito a casa sua anziché sul campo di
un'amicizia. Sì, questa amicizia, diciamo che gli amici del calcetto sono sempre stati poi, non tutti logicamente, però quel giro più stretto che il calcetto era l'occasione per vedersi, non era solo il fatto di giocare a pallone, era il fatto di ci vediamo la domenica mattina e prima beviamo il caffè, chiacchieriamo un attimino. Il calcetto era la scusa in fondo, anche giocare a pallone, perché in fondo a Luigi piaceva tantissimo giocare a pallone ed era anche uno dei non dico il più bravo, ma uno dei migliori. Qualcuno dice che era un veneziano, ma per invidia penso. Ma io penso che l'inizio per me, cioè se devo parlare dell'inizio, devo parlare di questa cosa. Poi ci sono stati momenti bellissimi insieme tra di noi, quando siamo andati a Modena, siamo andati a Roma, in cui alternavano momenti di felicità pura, nel senso di si stava proprio bene insieme. E poi Luigi era sempre uno che andava sempre a fondo della questione, non lasciava cadere niente. E posso dire che sono stati 10 mesi in cui sono stato travolto non tanto da Luigi, ma dall'esperienza che mi ha fatto fare. Cioè sono stati 10 mesi regalati sia a Luigi, perché se il medico aveva detto che aveva a fine estate sarebbe morto, sono stati 10 mesi regalati a lui, ma soprattutto sono stati 10 mesi regalati a me. Io penso di potermi fermare qua.
Grazie Paolo. Marina, lei era vicino di casa appunto insieme a Paolo di Luigi prima di cambiare la vostra residenza, vi eravate appunto un po' persi di vista come abbiamo sentito. La malattia vi ha fatto riscoprire questo rapporto e paradossalmente, non paradossalmente ma in verità l'amicizia, la malattia è stata l'elemento che vi ha contribuito a rafforzare l'amicizia tra voi, o sbaglio?
Sì. Sì, allora io veramente sono, tutte le volte che ripenso a questa storia penso che sia veramente una storia che viene da altro con la maiuscola. È un'amicizia che è nata per vicinanza di appartamenti, vabbè, Paolo e Luigi hanno iniziato a fare il giardino insieme, per cui si è stretto un po' il rapporto, poi ci siamo persi. Quando appunto Paolo ha ricominciato ad andare a trovarlo, sono stata travolta anch'io da questa sua volontà di andare a trovarlo, e lì è rinato tutto nella semplicità con cui era nato la prima volta, senza nessun progetto, senza nessuna pretesa di fare dei ragionamenti o di consolare qualcuno, ma proprio nella semplicità di un'amicizia vera. Quindi la prima parola con cui mi sento di definire quello che è successo è la semplicità con cui sono accadute le cose, la semplicità quotidiana con cui sono accadute le cose. Siamo stati vicino a lui, siamo stati vicino alla Lella, che è sua moglie. Annalisa, per la verità, la vedevamo poco, sentivamo un po' dai racconti appunto di Luigi. È stato molto bello, questi 10 mesi sono stati bellissimi, perché accanto al dolore della malattia di Luigi e alla sofferenza, quindi anche di sentirsi anche inadeguati nel stargli vicino, no? C'è stata una letizia, un divertimento anche nelle cose che facevamo. Abbiamo fatto una cena bellissima in cui appunto abbiamo tutti brindato alla ASL, che sosteneva quasi tutti noi, perché a parte forse 2 persone, tutti gli altri purtroppo nella vita hanno avuto a che fare con problemi di salute. Ed è stato veramente anche un momento profondissimo, cioè accanto a questa serenità di relazione, questa letizia, c'è stata anche una profondità, e questo è il secondo elemento fondante di questa amicizia, che tutte le volte mi spiazzava. L'ultima in particolare mi ha spiazzato, l'ultima volta che ci siamo visti, veramente Luigi, vabbè, eravamo già nel periodo Covid, per cui ci vedevamo come ci si vede su Zoom, però lui ha voluto raccoglierci l'ultimo giorno in cui aveva le forze di parlare, ha voluto raccoglierci per salutarci, e lì ho capito proprio che l'amicizia con lui è stata un dono per me, prima di tutto, un dono per tutti noi, perché ha rafforzato sicuramente il significato del nostro stare insieme, e un dono per me perché mi ha fatto crescere veramente nella fede, cioè nel fatto di fidarsi che anche se le cose non vanno come in mente tu, e poi la fine si prospetta, la fine terrena si prospetta, nulla è perso. E lui è presente più che mai adesso, tant'è vero che appunto la cosa che tutte le volte che vedo sua figlia rimango, vengo ributtata nel rapporto con lui, perché è proprio, come dire, il proseguirsi di una storia di grazia di cui siamo stati tutti noi investiti. Vedere Annalisa e sentire quello che ci racconta, la genuinità con cui ci dice le cose, con cui sta con noi, cioè veramente mi fa rivedere, mi fa rileggere tutto quello che è successo con Luigi alla luce di un disegno più grande di quello che ognuno di noi può pensare, ecco.
Ma come si fa a stare di fianco nella serenità, come tu adesso hai raccontato, come lei adesso ha raccontato, di fianco a una persona che, come dire, ha le settimane contate, i mesi contati? Come si fa a fargli compagnia, a guardare di fronte a uno così?
Allora, in realtà è stato lui a far compagnia a noi, cioè io non posso dire che andavo lì per fargli compagnia, io avevo il desiderio di vedere Luigi, perché lui tutte le volte col suo modo di essere, totalmente diverso dal mio peraltro, però mi ributtava dentro nell'abbraccio di un disegno più grande, per cui non è che, cioè non saprei dare una ricetta su questo, so soltanto che nella semplicità di un'amicizia vera, la verità dell'amicizia viene fuori, ecco, cioè nella semplicità di un'amicizia vera, questo vera diventa quella V maiuscola, per cui è tutto possibile. È possibile anche stare di fronte a un amico che capisci che in quel momento ti sta salutando e che qualche ora dopo non ha più parlato. È possibile, è straziante da un certo punto di vista, ma è veramente cioè spalanca una speranza che uno altrimenti non può vedere nella vita, ecco, non so come dire.
Grazie Maria, è il momento del primo stacco musicale. Thank you. Riprendiamo la nostra presentazione del libro Tutto è dono, storia di Luigi, edito da Cantagalli. Sono con noi Annalisa Bottino, la figlia di Luigi, Paolo Flori e Marina Perlini, i suoi amici, Antonio Tombolini, docente, traduttore, direttore editoriale, qui con noi perché a lui è venuta l'idea di pubblicare questo libro che racconta una storia veramente molto particolare di amicizia, di fede, di cambiamento della vita, in un certo senso, delle persone che sono qui con noi. Annalisa, lei è figlia di Luigi, di professione manager di una multinazionale. Marina, che abbiamo appena risentito nel suo racconto testimonianza pubblicato sul libro, ad un certo punto racconta che suo papà gli confida queste parole: mia figlia ha ricominciato a pregare e ora dico il rosario con i miei nipotini, basta questo, ora posso morire. Parole che lasciano un po' senza fiato Annalisa. Che cosa ha visto in questi 2 anni con papà, da quando è iniziata la malattia a quando è salito in cielo, e agli altri suoi amici? Come è cambiata la sua vita?
Sì, devo dire che riconosco papà in queste parole. E no, non mi sorprende che le abbia dette. E appunto, cioè, tutto è iniziato comunque, come diceva prima, nell'estate del 2019, a giugno 2019, e quando ci sono stati i primi segni, i primi sintomi che qualcosa non andava, proprio sul campo di pallone a cui papà era tanto affezionato. Aveva sempre giocato a calcio e da qualche anno appunto aveva questo appuntamento domenicale con gli amici del calcetto, del calciotto anzi si chiamavano, e tra cui anche Paolo e Antonio. Dunque, la perdita di un padre è sempre un momento di cambiamento in tutto, no? In qualche modo anche di crescita personale quando accade. E in un primo momento, appunto, quando erano stati visti i sintomi, avevamo approfondito, come si usa fare, con un'ecografia dal controllo, avevamo trovato dei segni evidenti di questo tumore, e come diceva prima anche Paolo, era un tumore già ad uno stadio molto avanzato. E devo dire che sin da subito abbiamo trovato sulla nostra strada delle persone che con il tatto, con la sensibilità giusta, e per niente scontato, ci hanno in qualche modo con chiarezza detto come stavano le cose, sia a me che a papà, perché eravamo comunque sempre entrambi presenti quando parlavamo con i medici. Ed effettivamente era una situazione molto grave. Ovviamente nelle probabilità mediche quello stadio si doveva in tempi molto brevi peggiorare e doveva diventare, appunto, doveva portare alla morte. Insomma, da uno sportivo ben allenato che non aveva mai avuto grossi problemi di salute, ci siamo ritrovati appunto in questa situazione, a prendere consapevolezza di questa malattia, e non è stato facile né per lui, ma tantomeno per me. All'inizio appunto non si sapeva come affrontare questa situazione. Quello che ricordo è che inizialmente io aprivo gli occhi la mattina ed era il mio primo pensiero, cioè mio papà non sta bene, e sapevo che anche se non ero io la protagonista di questa storia, io da questa storia non potevo scappare, e questo pensiero era un macigno, era qualcosa di veramente drammatico, un peso, una prigione, cioè io non era il primo pensiero di ogni mattina. Allora, io appunto, come già diceva prima, io faccio il manager di un'azienda multinazionale, mi ritrovo ogni giorno a definire nel dettaglio tutte le mie giornate con un'agenda molto fitta di impegni. sono padrona del mio tempo, organizzo le attività di tantissime persone e nel mio lavoro mi ritrovo a fare piani anche a lungo termine, in qualche modo a definire quello che verosimilmente dovrà accadere nel percorso aziendale da qui a 6 anni. Io non potevo definire niente. Cioè, quello che mi era accaduto mi aveva messo di fronte alla verità che io non potevo definire niente di niente, soprattutto in quella circostanza così importante per me, cioè una malattia di mio padre. E inizialmente questa notizia era stata difficile anche per lui, e non se ne rendeva conto fisicamente perché non aveva dei sintomi molto gravi, cioè lui stava tutto sommato bene. Nonostante appunto magari la stanchezza, la mancanza di fiato sul campo di pallone, ecco, però inizialmente non aveva gravi sintomi. E insomma, cosa accade? Quello che mi fece un po' guardare le cose diversamente era che attorno a papà si era stretto questo gruppo di amici di cui lui mi raccontava, perché come dice Marina, io non ero presente a queste serate o a questi incontri. È capitato qualche volta con Paolo di incrociarli, ecco, però io non ero mai stata presente con loro, e lui mi raccontava ogni volta che ci vedevamo nel periodo in cui appunto pre-lockdown, e di un sacco di chiacchierate anche molto profonde di fede di questo gruppo che si era poi esteso anche alle mogli dei calciatori e che organizzavano sempre qualcosa, pranzi, cene, anche mamma, che non, insomma, non sapevo come avrebbe potuto reagire ad una circostanza del genere, era contenta, era in qualche modo serena del fatto che aveva tutto questo conforto attorno. Non erano stati abbandonati, no? Questo gruppo iniziava a vedersi sempre più spesso, a pregare insieme oltre che a brindare insieme, ed era per me strano vedere papà e mamma che nonostante questa malattia non rinunciavano a nulla. Mamma è sempre stata molto timida, quindi mi sorprendeva ancora di più perché non era tanto parte di lei, ma era trascinata da questa luce, da questo entusiasmo, e tra appunto le cure che papà stava facendo cercavano entrambi di partecipare un po' a tutte le proposte di questo gruppo, anche dei viaggi. Infatti ricordo che erano andati a visitare la tomba di Enzo Piccinini, che è un medico emiliano di cui è stata chiesta la beatificazione. E avevo letto alcune parole di scritte da Enzo, che tra l'altro sono anche presenti nel libro, e mi aveva colpito questo desiderio che Enzo aveva di vivere nella sua vita quotidiana Gesù in tutti i giorni della sua vita, e sembrava che questo desiderio si fosse trasferito anche in papà, seppur dovesse vivere quella circostanza difficile. E papà non era neanche l'unico a non stare bene tra quegli amici, tra di loro si era formato appunto questo cerchio di conforto, di preghiera e con entusiasmo, però, perché gli incontri erano anche molto divertenti. Cioè, questo episodio dell'ASL che supportava tutti gli invitati a quella cena effettivamente mi era stato raccontato. E niente, ed era commovente per me. All'inizio strano, perché spesso la malattia spaventa e allontana le persone. Invece queste persone erano più vicine di sempre.
Scusa Annalisa, una delle cose che più mi ha colpito nel racconto che tu fai nel libro, quando scrive: quella malattia, che certamente era dura da digerire, sembrava arricchire il papà di forza, conforto, amicizie, esperienze di nuova vita. Solitamente la malattia non crea amicizia, sentiamo tutti i giorni le notizie di cronaca, addirittura crea spesso solitudine, uno drammaticamente muore a volte spesso da solo, abbandonato dagli amici. Qui abbiamo assistito, da quello che voi raccontate, un'esperienza completamente diversa, anzi la malattia diventa fonte di rapporti nuovi, ma ciascuno riscopre un po' se stesso nella malattia di Luigi, se non ho capito male.
Sì. Sì, è vero. Tra l'altro lui non sembrava neanche preoccupato in questa malattia, cioè era in pace con se stesso in questa, e ogni giorno approfondiva la sua fede insieme a questi amici. E ogni giorno che gli veniva donato in più, perché non era scontato, cioè, la malattia doveva avere un decorso completamente diverso e più veloce, quindi era veramente un dono ogni cosa che arrivava, ogni giorno in più, ogni esperienza, ogni pensiero condiviso con i suoi amici, e che illuminava tutti, illuminava me, illuminava loro, illuminava mamma. E quindi che cosa è successo? Cioè, io pensavo di dover contare solo sulle mie forze per trovare i medici, la medicina giusta, migliore in tutto il mondo per poter salvare papà. Invece mi resi conto che lui non era per niente preoccupato, era sereno. Io dovevo fidarmi, affidarmi così come stava facendo lui. Pregare, vivere Gesù come mai prima avevo fatto, perché sapevo che non potevo fare niente, i medici me l'avevano già detto. Io sono stata cresciuta da una famiglia cristiana, quindi la mia fede non era in dubbio, però era sempre stata astratta. Questo è cambiato, era sempre stata lontana da quello che era la mia vita quotidiana, le piccole cose. Non è mai stata in discussione la mia fede, ma non era parte della mia vita come lo è diventato dopo tutto questo. Cioè Dio c'era, ma era in cielo, non era sulla terra. E a un tratto è sceso. E quando è sceso mi ha toccato il cuore, perché ma che cosa? Cioè, ci sono state proprio dei piccoli eventi, cioè quando vedevo con gratuità, verità, il conforto, la preghiera, l'aiuto anche pratico delle persone che aveva intorno, qualcosa di corrispondente in me è iniziato a farsi sentire. Cioè il mio cuore diceva che quell'umanità era la risposta alle mie preghiere, era il mio desiderio più profondo. Quando vedevo che papà era vivo, ma vivo, cioè nella pienezza della sua vita, mentre la malattia avanzava, era in pace, e aveva fede, io ho capito che il mio cuore desiderava quello, io desideravo essere come lui. E è sceso perché anch'io, dopo aver visto tutto quello che ho visto, che sono non ho visto niente di... ho visto umanità, ho visto semplicità, ma non desideravo altro, cioè in ogni istante della mia vita, ed è qui che la mia vita è cambiata. Cioè, io sono solo all'inizio del mio percorso e mi affido con fede, perché tutto quello che arriva mi porti dove c'è Gesù. E quindi andare a messa la domenica, che prima era qualcosa di saltuario, ora per me è un dono a cui irrinunciabile. Approfondire la mia fede per trovare Gesù in ogni istante è quello che non voglio mai più smettere di fare. E le occasioni arrivano, cioè la cosa pazzesca è che le occasioni arrivano senza che io le cerchi. Come mi ripete anche un amico, l'importante è dire sì. Quindi io sto parlando per esempio con voi oggi solo per aver detto una serie di sì, a cuore aperto. Per esempio di aver detto di sì ad Antonio quando mi ha chiesto, dai scrivi un racconto che scriviamo un libro insieme. Aver detto di sì quando mi è stato chiesto di scrivere, sempre da Antonio, un piccolo articolo sul giornale della parrocchia, che poi è stato letto da chi mi ha fatto partecipare ad una serata organizzata dalla diocesi di Milano sulla speranza, in cui appunto Enrico Castelli era il mediatore, e così ho conosciuto Enrico Castelli e dicendo l'ennesimo sì sono qui ora a parlarne.
Grazie, perché questo consecutio di sì è incredibile come storia della vita di ciascuno di noi, ma Adesso andiamo a scoprire con Antonio Tombolini come è nato anche questo libro, perché è stato il frutto di un suo sì. Uno stacco musicale e poi continuiamo. Riprendiamo la nostra conversazione qui a Radio Missione Francescana. Stiamo presentando un libro appena edito da Cantagalli, Tutto un dono, la storia di Luigi. È la storia di Luigi, un tornitore salito in cielo proprio un anno fa, in questi giorni, al termine di una dolorosissima malattia, da cui però è scaturita una vita rinnovata per le persone, come abbiamo sentito nei minuti che ci hanno preceduto, proprio per l'assidua amicizia con Luigi e con quello che si era creato attorno a lui. Questa storia raccontata in questo libro, la cui nascita si deve un po' ad Antonio Tombolini, docente all'Università Svizzera, traduttore ufficiale di Padre Lepori, abate generale dei Cistercensi. Allora, dottor Tombolini, come è nata l'idea di scrivere questa storia, addirittura in un libro, con tante testimonianze?
Quando abbiamo deciso di andare a Modena sulla tomba di Enzo Piccinini, anche questa un'idea venuta nelle cene che sono state descritte in precedenza, e mia moglie ha detto: perché non andiamo sulla tomba di Enzo? E abbiamo incontrato il presidente della Fondazione Piccinini, Massimo Vincenzi. E questo incontro per me è stato veramente decisivo, perché dall'amicizia con Massimo, che da lì è nata, e poi è venuta fuori appunto l'idea di questo libro, perché quando io ho mandato a Massimo lo scritto di Annalisa, poco dopo la morte del suo papà, Massimo mi ha detto: ma guarda, questa cosa va assolutamente pubblicata. L'ho fatta vedere anche alla postulatrice per la beatificazione, ha detto che, dicendo che appunto è importantissimo pubblicare testimonianze di questo genere. E ho coinvolto anche gli altri amici, i magnifici sei con i quali siamo andati a Modena e poi anche a Roma, perché in uno di questi incontri pomeridiani con Luigi e con Paolo, io ebbi a dire: ma sabato andiamo a Roma, io e Giovanna da Padre Lepori, e Luigi salta sul divano e dice: ma chi è questo? È appunto l'abate generale dei Cistercensi, vengo anch'io. Ha prenotato il Frecciarossa e siamo andati con Paolo e Marina il sabato stesso da Lepore. È nata anche lì un'amicizia inaspettata, assolutamente inaspettata, con Mauro. Tanto che appunto questo libro si può fregiare della sua introduzione. Sono pagine, secondo me, spettacolari, assolutamente spettacolari. Ma detto questo, l'idea del libro poi è proseguita coinvolgendo altri amici più o meno reticenti, più o meno entusiasti di scrivere qualche cosa. Sono 12 contributori, ma ciascuno di loro ha scritto due paginette. Non stiamo parlando di fiumi di parole, ma di una profondità impressionante. È ancora più impressionante il fatto che io ho raccolto queste testimonianze, ma nessuno sapeva che cosa avesse scritto l'altro, e si sono concatenate in una maniera misteriosamente straordinaria. Tanto che lo stesso Lepori è rimasto sconvolto da questo e ha visto proprio in questo fatto una, come una sintonia, una non so, quasi una un pezzo musicale, lui dice addirittura un'armonia eterna di una concordia senza limiti, in cui ciascuno ha come messo sul piatto quello che per sé era stata l'amicizia con Luigi, che sicuramente è stata un'esperienza di cambiamento personale, come lo è stato per me. Io ho pubblicato centinaia di volumi, ma forse anche di più, come curatore, come redattore, come traduttore, come scrittore, come revisore, ma questo librettino è quello che io amo di più, tanto che l'ho regalato a tantissimi amici, ma i più disparati, dalla dottoressa che cura il mio mieloma multiplo, al mio dentista, a chiunque incontro, perché è una storia di vera speranza, ma non lo è per dirlo agli altri, ma lo è perché per me è così, è stato così ed è così. L'amicizia con Luigi, che oggi, come diceva anche Marina, continua con Annalisa, è straordinaria, è una cosa dell'altro mondo in questo mondo. E quindi anche la mia professione, il mio lavoro, no, che faccio da più di 40 anni, no, a livello editoriale, l'ho messo tutto a disposizione per questo librettino, che per me è un vero e proprio gioiello, che conservo quasi come uno dei pezzi più preziosi. Io nella mia biblioteca ho centinaia di libri che appunto ho seguito personalmente, ho tradotto, ho fatto, ma questo è quello che ho proprio nel cuore. Tanto è piccolo, tanto è grande la sua importanza nella mia vita. E questo è successo per, come diceva appunto, come suggerivo anche a Annalisa, a dei piccolissimi sì, che ciascuno di noi, ciascuno di quelli che ha scritto queste brevi pagine in questo libro, ha vissuto e ha detto per sé innanzitutto, non per fare un'opera di pietà verso Luigi, ma per un amore a se stesso innanzitutto. E quindi io non posso che essere grato a Luigi, perché io non mi sarei mai aspettato di pubblicare un libro. E poi ho coinvolto anche l'editore Cantagalli, David, carissimo amico, il quale si è coinvolto anche lui, si è coinvolto l'Epore, si è coinvolto la Fondazione Piccinini, si sono coinvolti tutti gli amici del Calciotto, alcuni dei quali hanno contribuito anche finanziariamente alla pubblicazione del libro. Ma delle cose veramente incredibili che sono successe intorno a un fatto che, come si descriveva prima, è un fatto dolorosissimo, un tumore gravissimo, un dolore continuo, una morte, la morte di Luigi. Ma da questa morte è nata una vita nuova, innanzitutto per me, ma quel miracolo che noi chiedevamo per Luigi, il miracolo della sua guarigione, in realtà si è trasmesso nel sangue del suo sangue, e l'abbiamo ascoltato tutti che cosa è successo ad Annalisa. E poi, se leggete il libro, ci sono tanti altri episodi, le cene che sono seguite dopo la morte di Luigi, con Don Ambrogio Pisoni, con altre colleghe di Annalisa, con altre persone che nulla hanno a che fare con l'esperienza di fede, ma che, incontrando questo librettino, questa storia di Luigi, sono cambiate, si sono chieste qual è il senso della propria vita. Ma questo, ripeto, non vale innanzitutto per gli altri, ma continua a valere per me. Io ho qui sotto la mia scrivania un sacchettino con alcune copie, no? E ogni tanto ci guardo dentro, no? E lo stesso Abate Generale mi ha scritto che ogni tanto quegli istanti, perché lui non ha incontrato Luigi solo per poche ore a Roma qualche tempo fa, ma proprio il pensiero di Luigi, il fatto di venirgli alla mente il volto di Luigi, è per lui una luce nel grigiore della vita, così mi ha scritto qualche giorno fa. Voi capite che cosa è successo? C'è una cosa indescrivibile, ma questo libretto cerca di descriverla.
Grazie Antonio, veramente, per aver raccontato ancora come si possa far tesoro di un'esperienza, perché quando si arriva a scrivere un libro significa anche mettere, come dire, delle pietre che rimangono. Ti ringraziamo, non c'è molto da aggiungere dopo quello che abbiamo ascoltato. A me è rimasto impressionato nelle primissime pagine del libro pubblicato una poesia di Luigi che dice a un certo punto: il dolore è dolore, ma la gioia di averti con la T maiuscola accanto lo spegne e lo allontana da me. Evidentemente Luigi è tu per tu con il Signore, lo riscopre come compagno di vita quando scrive queste parole. E lui, come lui, mi sembra aver capito anche dal racconto, abbiamo sentito in questa mattinata, è accaduta la stessa esperienza alle persone che sono state accanto a lui, Annalisa, sua figlia, poco fa ci ha detto addirittura che la malattia di papà, il vedere come gli amici stavano con lui, le ha fatto capire che per lei Dio finora c'era ma stava in cielo, ora invece è sceso in terra e mi ha toccato il cuore. Approfondire così la mia fede è quello che non voglio più smettere di fare. Come si fa, direte voi? È necessario un tumore? No, basta dire di sì, ha detto Annalisa, di dire di sì alle circostanze, di dire di sì ogni volta che si trova qualcuno che vale la pena seguire, e il cuore, questo qualcuno, lo incontra e capisce di che cosa si sta parlando. Ci fermiamo qui, ringraziamo Annalisa Bottino, Maria Perlini, Paolo Florio, Antonio Tombolini. Un consiglio: andate a leggere Tutto un dono, storia di Luigi, a cura di Antonio Tombolini, edito da Cantagalli. Buona giornata a tutti.